Con questo testo entriamo nei testi del Nuovo Testamento. Già un po' avevo accennato a questa cosa, no? Nei primi quattro incontri ci siamo occupati di quattro testi dell'Antico Testamento: la lotta di Giacobbe, l'alleanza, la promessa ad Abramo, la rivelazione del nome e il Salmo 137 la volta scorsa. E poi invece adesso passiamo al Nuovo Testamento, e in questo passaggio non c'è solo un passaggio formale, no? Il fatto che si passa da un genere letterario a un altro, da libri composti più anticamente a libri più recenti, eccetera. Sicuramente c'è anche questo. Ma rispetto all'itinerario che stiamo facendo, alla questione sulla domanda come, ricordate il titolo generale è sulla domanda come, che noi stiamo usando un po' come itinerario per descrivere il movimento della fede, del rapporto tra uomo e Dio in generale. In questo itinerario questo passaggio è un passaggio decisivo. Per usare la metafora che uso sempre del rapporto amoroso, il passaggio dall'Antico al Nuovo Testamento è il passaggio dal fidanzamento al matrimonio, che, come tutti quelli che sono sposati credo sappiano bene, per un verso è un passaggio estremamente significativo, per un altro verso non è risolutivo, cioè non basta da solo l'atto formale del matrimonio. Ma è vero che c'è una sostanziale differenza. Cosa voglio dire? Voglio dire che le domande intorno alla fede che noi ritroviamo nell'Antico Testamento sono in qualche modo le domande tipiche intorno al fidanzamento, in cui non so come dire, il dubbio di fondo resta: ma mi lascia o non mi lascia? Cioè la questione di fondo è se decidere di stare o no dentro un rapporto. Le domande del Nuovo Testamento sono invece quelle che si fanno sul come stare dentro un rapporto. Il rapporto è deciso, è giocato in qualche modo, no? Ed è vero che il come può rischiare di mettere in gioco il rapporto stesso, no? Può accadere che una cattiva qualità di quotidianità finisca per logorare e svuotare di senso un rapporto deciso. Ma leggendo la scrittura noi dobbiamo sempre ricordarci di questo fatto, no? Prima di Gesù il rapporto tra Dio e l'umanità è la storia di un fidanzamento, con tutta la ricchezza, la vivacità, anche la forza, ma anche con tutta la situazione di rapporto non definitivo, non so come dire, no? Se noi pensiamo ai pochi brani dell'Antico Testamento che conosciamo meglio, tipo quelli dell'Esodo, il passaggio del Mar Rosso, la creazione, qualche testo profetico, quelli che sono più consueti nella scrittura e nella liturgia, sono tutti testi molto colorati, no? Molto appassionali, con una grande vivacità, che colpiscono molto, che hanno una grande intensità, paradossalmente molto di più dei testi evangelici, ad esempio, che sembrano molto più quotidiani, con un tono molto più basso. I grandi miracoli, il grande miracolo del passaggio del Mar Rosso ha tutto un altro tono, un'altra carica, un altro entusiasmo rispetto ai racconti dei miracoli del Vangelo, ad esempio, che sono tutti molto più quieti, meno appariscenti in qualche modo. Ecco, questa differenza di tono è fondamentale, no? È la differenza che c'è tra i fuochi d'artificio e la quotidianità, e dice del passaggio che in Cristo si realizza, no? Allo stesso modo noi troviamo molte volte nell'Antico Testamento Dio che si arrabbia moltissimo, no? Il diluvio, la Torre di Babele, il diluvio, eccetera, tutte le ire raccontate ai profeti, no? Dio si arrabbia e minaccia di buttare tutto all'aria. Dopo il Nuovo Testamento questo non accade più, no? Non c'è più questi racconti di Dio che minaccia di buttare tutto all'aria, perché proprio è cambiata la modalità di rapporto. In Gesù Dio fa un'opzione definitiva per l'umanità, sposa definitivamente l'umanità, e la domanda circa la fede diventa come quotidianamente si può, qual è la qualità del rapporto, non se ci si può fidare o no, ma come si sta ogni giorno dentro questo rapporto. E dunque i testi di cui ci occuperemo e le domande che affronteremo questa sera, la domanda come è possibile del testo dell'Annunciazione e poi le altre domande, sono le domande sul contenuto, sulla qualità di un rapporto, non discutono più la sua esistenza. Detto questo, cominciamo con questo testo di Luca che ha una particolarità esterna al testo in particolare che leggiamo, che è importante sapere. Se noi leggiamo tutti di seguito questi primi due capitoli di Luca, vediamo che sono costruiti come una, sabato per spiegarmi dicevo, come una telenovela. Chiunque abbia visto almeno una puntata di una telenovela sarà stato colpito dal fatto che le telenovele hanno una struttura di racconto profondamente innovativa rispetto a tutti, non so, i telefilm, i film, eccetera, eccetera. E infatti ci bastano tre scene per capire che si sta trattando di una telenovela e non di un telefilm. Lo riconosciamo subito, no? Il telefilm americano ha un altro ritmo. E qual è l'inghippo narrativo per cui le telenovela sono riconoscibili immediatamente? È che, a differenza di tutte le altre rappresentazioni teatrali e cinematografiche, invece di comprimere il tempo reale, dilatano il tempo reale. Cioè, nei film, eccetera, eccetera, nell'arco di un'ora e mezza di film passano 3 anni, 5 anni, 10 anni della vita dei protagonisti. No? Cioè, succedono tante cose, in una settimana, una giornata intera, comunque più di un'ora e mezza, cioè del tempo reale che noi viviamo. Nella telenovela succede esattamente il contrario, perché in 5 minuti, nei primi 5 minuti noi vediamo le vicende che durano 5 minuti di X e Y. Nei 5 minuti seguenti rivediamo gli stessi 5 minuti di altri due personaggi. Negli altri 5 minuti seguenti rivediamo sempre gli stessi 5 minuti di un altro pezzo di storia, no? Uno di fronte alla telenovela ha sempre questa impressione che ci sono tante storie affiancate, no? Tante vicende che poi si intrecciano, eh? Il risultato è che in genere in mezz'ora, tre quarti d'ora di una puntata noi vediamo 5 minuti di vicenda. Questo è il motivo per cui, uno, le telenovelle hanno 2748 puntate, e due, che se uno perde per un mese una telenovela, in genere nello spazio di un quarto d'ora si raccapezza benissimo, perché non è successo niente, cioè, di fatto non succede niente, no? In un mese di trasmissione passa un'ora e mezza, grosso modo, di vita reale. Dunque, sì, succede tantissimo, ma si fa e si disfa tutto parallelamente. Allora, questo meccanismo narrativo di dilatare il tempo reale, invece che comprimerlo, non l'hanno inventato le telenovela, ma nella rappresentazione filmica sì. Però è un meccanismo molto antico. Per esempio, esiste in letteratura, nei testi scritti, in testi molto antichi. E, ad esempio, se ne avessimo l'occasione, sarebbe interessante notare, a volte la liturgia usa questo metodo. L'anno scorso, parlando dei testi di Pentecoste, ne avevo parlato, no? La liturgia cristiana in un anno ripropone tutta la storia della salvezza, dunque 4.000 anni di storia dall'avvento alla fine, a Domenica di Cristo Re, no? Quindi comprime il tempo reale tutto in un anno, ma c'è un tempo che è il tempo pasquale in cui il giorno di Pasqua è dilatato su 7 settimane, non succede niente se non sempre a Pasqua. No? E infatti, per esempio, nel prefazio pasquale per 7 settimane, tutti i giorni feriali e festivi, si dice: oggi è il giorno della resurrezione del tuo figlio, eccetera, no? Ed è esattamente l'applicazione di questo meccanismo. Questo per dire che è un meccanismo antico, che non l'hanno inventato le telenovele, è efficacissimo e il successo delle telenovele lo dimostra, cioè è un meccanismo che funziona. Allora, Luca in questi due capitoli usa questo meccanismo, cioè racconta due storie parallele 5 minuti per uno, ripetendo alternativamente gli stessi 5 minuti, cosa succede a uno e cosa succede all'altro. E le due storie parallele sono quelle di Giovanni Battista e di Gesù. Abbiamo in realtà due racconti di Annunciazione, due racconti di Natività, due racconti di Presentazione al Tempio, eccetera, eccetera. Cioè, dei quadretti alternati con la storia di Giovanni Battista e di Gesù, con molte somiglianze e alcune differenze che è interessante ovviamente vedere. Tanto per dirne una, La storia di Giovanni Battista è patrilineare, cioè l'annunciazione viene fatta al padre, a Zaccaria. Ricordate l'episodio, credo che tutti conoscete la storia. Zaccaria si è sacerdote del Tempio, va nel Tempio per il sacrificio, gli appare un angelo e gli dice che sua moglie, che tutti dicono sterile, avrà un figlio che sarà chiamato il precursore. Lui dubita, dunque viene ammutolito e esce è muto, non può raccontare questa storia. Nel frattempo la profezia dell'angelo si avvera, c'è tutta la questione del dibattito su come chiamare questo bambino, e Zaccaria ritrova la parola nel momento in cui deve decidere che questo bambino si chiamerà Giovanni come l'angelo ha preannunciato. E tutta la storia di Giovanni Battista è patrilineare, cioè passa per un'annunciazione a un maschio e per tutta una serie di figure maschili. La storia di Gesù è matrilineare, l'annunciazione è fatta alla madre, a Maria. E, ad esempio, questa è una delle differenze. Poi torniamo su queste differenze. Quello che è interessante notare in questa faccenda è che Giovanni Battista e Gesù sono esattamente dipinti da Luca, Giovanni Battista con tutto ciò che lo riguarda, i racconti che riguardano Giovanni Battista, ad esempio Zaccaria, eccetera, eccetera, e Gesù e tutti i racconti che lo riguardano in questi due capitoli, sono dipinti esattamente, ma con molta precisione, come l'uno appartenente, sicuramente l'avete già sentito dire, all'Antico Testamento, e l'altro un'estrema novità. Giovanni Battista è il prototipo dell'ultimo giusto dell'Antico Testamento. Finirà vestito di pelli nel deserto a gridare esattamente come gli antichi profeti, finirà giustiziato da un re pagano, Erode, come gli antichi profeti, perché aveva, come gli antichi profeti, denunciato l'immoralità di Erode. La sua nascita viene annunciata nel Tempio, a un padre che ha funzioni di sacerdote e che, come tutti gli increduli dell'Antico Testamento, gli viene tolta la parola. È assolutamente una storia dell'Antico Testamento. Il Benedictus, il canto di ringraziamento per la nascita di Giovanni Battista, e il Magnificat parallelo sono due salmi, esattamente appartengono al mondo cultuale e letterario dell'Antico Testamento. E Gesù invece è un'altra cosa, no? Comincia a presentarsi come un'altra cosa, cioè discende con un'annunciazione a una donna, e saranno le donne le prime a ricevere l'annuncio della risurrezione in Luca. Si presenta come uno la cui annunciazione avviene in una casa, nasce in una stalla, cioè ha tutta una struttura innovativa, problematica rispetto all'Antico Testamento. Allora, che cosa ci può dire, perché è importante questa struttura? Questa struttura è importante perché quello che Luca sta cercando di dirci è: non senza l'Antico Testamento non si nasce con Gesù. Traduco, faccio la traduzione concreta per noi, che mi pare molto importante, decisiva tra l'altro in questo punto della riflessione. Non senza tutte le domande e le questioni di cui abbiamo parlato fino qui. Noi siamo terrificantemente abituati a pensarci da cristiani in poi, o comunque da con una domanda sull'essere cristiani in poi. La nostra questione è, ecco, casomai, come essere buoni cristiani, no? Le nostre domande sono: non riesco a pregare, non sono abbastanza caritatevole, non ho abbastanza pazienza, cose di questo genere, no? E diamo sempre per scontato tutte le questioni precedenti, che sono quelle dell'Antico Testamento, è vero, no? Ma è come se ci volessimo sposare senza fidanzarci, e poi giustamente non ci conosciamo. Il risultato è che noi non conosciamo Dio, perché non abbiamo lottato con Lui, non abbiamo desiderato un figlio e una terra, non abbiamo chiesto un nome, non abbiamo subito una distanza, non abbiamo fatto tutto questo passaggio preliminare, e dunque poi ci chiediamo perché non funziona il matrimonio, perché non ci viene spontaneo stare con quell'altro. Non so se la questione è chiara. Quello che Luca dice esattamente all'inizio del suo Vangelo è: non senza l'Antico Testamento. cioè non senza tutte le domande previe su di noi, sulla nostra vita, sul nostro desiderio, sulla nostra, se volete, generica accettazione della necessità di un rapporto. Senza tutto questo non è possibile arrivare a un rapporto così forte, così definitivo, così sostanziale come quello con Gesù. E bisogna, su questo bisogna veramente mettersi l'animo in pace, cioè smetterla di continuare a farsi le domande interne alla questione cristianesima e ripartire da capo. Se uno ha saltato quel pezzo bisogna rifarlo, non c'è altro modo, non si può rappezzare questa cosa. E sugli altri normalmente noi siamo molto bravi in questo, no? Abbiamo sempre molto chiara la percezione quando qualcun altro sta facendo troppo in fretta, sta esagerando, sta saltando dei passaggi, no? E siamo in genere molto bravi a dire: pensaci bene, preparati a fondo, ragionaci su un attimo, no? In genere su noi è un attimo più complessa questa faccenda, e con Dio è doppiamente complessa, perché l'Antico Testamento è la grande domanda sull'uomo, cioè sulla nostra stessa vita. E questa faccenda ci scappa da tutte le parti, non so come dire. Poi, giustamente, la nostra questione è: perché Dio non risponde, no? Io ho un bisogno, un dolore, eccetera, perché Lui non spiega, perché Lui non risolve, perché Lui non fa? Non avendo noi fatto i conti previ con noi stessi. Non so se sono abbastanza chiara, stasera ho l'impressione di essere molto oscura, ma questo è un dato assolutamente decisivo. Perché se no i discorsi da qui in avanti, quelli fatti all'interno dell'incontro con Cristo, diventano beautiful. Cioè lo schema di un ipotetico amore felice, ma tutto finto, in cui non c'è dentro nessuna vita reale. Che è esattamente il modo in cui noi, non so, io penso a me, usiamo normalmente il cristianesimo. Bisogna amare tutti, bisogna essere cari di Gesù, ha detto ama i tuoi nemici, bla bla, no, cioè usiamo tutta una serie di schemi ideali, di ipotetico rapporto felice con Dio, che finiscono per non entrare assolutamente nulla con noi, di cui uno poi dice vabbè, e allora? E normalmente a quel punto ci poniamo il problema del rapporto tra fede e vita, no? Cioè partendo dal fondo, dal sintomo finale di questa faccenda. È chiaro? Spero. Sì. Allora, questa è la questione che Luca dice facendo questo dittico, no? Cioè raccontandoci parallelamente la storia dell'ultimo giusto, che è Giovanni Battista, e di questa novità che è Gesù. E questa novità è talmente problematica per gli stessi discepoli che, ad esempio, l'evangelista Matteo la gira in un altro modo, no? Voi sapete che ad esempio la storia della nascita di Gesù nell'Evangelista Matteo è raccontata dal punto di vista di Giuseppe. L'angelo spiega a Giuseppe perché in sogno, perché non deve temere di prendere Maria. Perché in qualche modo la vicenda patrilineare bisognava farla tornare, cioè questi maschi si sentivano veramente un attimo depauperati del fatto che la novità passava per le donne. E non gli tornavano i conti, no? Allora bisogna rimettere Giuseppe da qualche parte, no? In qualche modo. Ma è vero che ad esempio in Matteo è Giuseppe il prototipo dell'Antico Testamento, no? Come i giusti dell'Antico Testamento sogna, ha visioni, e pare che dopo Giuseppe non sia più capitata una visione a morire, cioè nessuno ha più avuto una spiegazione in sogno, no? Finite definitivamente. Lui in tre capitoli fa 5 o 6 sogni decisivi e dopo non sogna più nessuno, no? Cioè in qualche modo è la stessa idea di Luca, no? Questo maschio giusto, rispettoso della legge, che sogna, che ha visioni come gli antichi profeti, posto in una situazione complicata, rappresenta il massimo dell'uomo che ha fatto i conti con la sua stessa vita. E che viene posto di fronte a una novità che non gli quadra, giustamente, perché non viene da lui, da questa novità esterna a lui. Ecco, l'idea è la stessa, pur passando per altre categorie. Matteo scrive per una comunità ebraica, dunque gli era più complesso usare le categorie, ad esempio, che usa Luca, che scrive per una comunità che viene dal paganesimo, dunque che aveva meno problemi, aveva un'idea più folclorica dell'ebraismo. Dunque, Giovanni Battista che va nel deserto vestito di pelli funzionava per dei pagani come immagine dell'ebraismo, mentre per degli ebrei no, perché era troppo folcloristico. Non so se è chiaro. Allora, questa è la struttura. Su questo leggiamo il testo e ci ragioniamo un po' su. È un testo stranoto, quindi facciamo questo sforzo che sarà necessario molto in tutta questa parte del Nuovo Testamento, perché i testi del Nuovo Testamento sono più conosciuti, di sentirlo un po' come nuovo, cioè di ascoltarlo materialmente. Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come è possibile? Non conosco uomo». Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te. Su te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore. Avvenga di me quello che hai detto». E l'angelo partì da lei. Non saprei da dove cominciare, ma comunque. Prima osservazione. Nei primi due versetti, nel sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. In questi primi due versetti c'è una concentrazione di nomi, di luoghi, di determinazioni temporali, sesto mese, tra l'altro sesto mese di che? Il racconto precedente è quello di Elisabetta, dunque nel sesto mese di Elisabetta, e si conclude, l'angelo dice: «Vedi, anche Elisabetta tua parente, e questo è il sesto mese per lei». Questo racconto è l'angelo incastonato da questa connotazione temporale in rapporto a Elisabetta, cioè in rapporto all'Antico Testamento, a un luogo preciso della nostra umanità. E non è un luogo iniziale, non è Elisabetta adesso ha concepito, ma è il sesto mese, due terzi. È come se questo incastonare il racconto dell'Annunciazione tra queste due determinazioni del sesto mese, se è vero il mio ragionamento di prima sulla funzione che hanno queste figure dell'Antico Testamento, volesse dirci che l'annuncio di novità viene quando i nostri conti con noi stessi sono già molto avanti, a due terzi del loro svolgimento, quando tutte le domande previe che noi dobbiamo farci su di noi e sulla nostra vita hanno già fatto un bel pezzo di cammino, non prima. Allora, c'è questa determinazione temporale, poi tutti questi nomi, a parte l'angelo Gabriele di cui parliamo un attimo dopo, la città che sta in Galilea, la condizione di Maria che di essere vergine e promessa sposa a un uomo che è di una casata, di una tradizione, che ha un nome, si chiama Giuseppe, e la vergine si chiama Maria. Questi due versetti sono, secondo me, molto belli, perché sono veramente, come dire, la determinazione del bersaglio per la salvezza. Cioè, è come se le nostre cose, i nostri nomi, i nostri luoghi, i nostri tempi, fossero chiamati a disegnare un grande bersaglio per terra, in modo che la salvezza di Dio possa fare centro. Come se noi fossimo chiamati a avere un nome, un luogo, una determinazione temporale, e a sapere qual è, come si chiama. Perché se no la salvezza non sa dove cadere. È proprio la determinazione di un bersaglio. E notate di che cosa si parla. Si dice il luogo, primo, una città della Galilea chiamata Nazareth. Poi si dice la condizione di questa donna, una vergine, e il suo futuro, promessa sposa. A un uomo che ha un passato, della casa di Davide, dunque la determinazione della sua tradizione, di ciò che si porta dietro. E poi i due nomi, chiamato Giuseppe, la Vergine si chiamava Maria. Allora, il luogo, il futuro, il passato e il nome. È proprio il profilo del luogo che noi abitiamo con noi stessi. E questi sono i due versetti iniziali per questo punto crinale, questo kairos proprio, questo punto decisivo per la salvezza. È il punto in cui sulla parola dell'angelo inizia il matrimonio tra Dio e l'umanità, perché la grande novità, cioè la vita di Dio, prende carne. Questo punto assolutamente unico di tutta la storia comincia con un luogo, un passato, un futuro, un nome. Se non c'è un bersaglio, la salvezza non sa dove cadere. E allora poi prendersela con Dio perché non salva, non risolve, non risponde, non chiarisce, non fa, è un'assoluta stupidaggine, nel senso che non è né giusto né sbagliato, ma è inutile. In questo c'è questa faccenda dell'angelo, l'angelo Gabriele. Gli angeli sono l'unica cosa dell'Antico Testamento che persiste nel Nuovo. Visioni, profeti, eccetera, finiscono. Invece, gli angeli restano. Allora, ripasso conoscitivo della Bibbia. Quanti angeli circolano più o meno nella scrittura? Avete una vaga idea? Nel Medioevo, ad esempio, c'è stata una grande applicazione nella determinazione di tutti i nomi, le condizioni, le qualità, le specificazioni, i colori, eccetera, degli angeli. Era tutta una classificazione molto complessa, troni, dominazioni, eccetera, eccetera. E ognuno aveva tutta una funzionalità, no? Così. E diciamo, è la forma letteraria, no? Che nel Medioevo si trova per dire una serie di cose, no? Vabbè, dopo vi racconto due cose su questa cosa del Medioevo. Nella scrittura noi abbiamo come nomi personali tre angeli, poi sono citati i serafini, i cherubini e i troni di dominazione nell'Apocalisse. Noi abbiamo tre angeli chiamati per nome, con un nome proprio. Uno, che sono, vabbè, quelli gli unici di cui esiste una festa liturgica, Michele, Gabriele e Raffaele, altrimenti detti arcangeli. Allora, questi tre sono gli unici di cui si trova il nome nella scrittura. Michele sta all'inizio e alla fine, nel senso che l'angelo posto alle porte del paradiso terrestre dopo il peccato originale, a guardia del paradiso chiuso, ed è l'angelo che combatte con il grande demonio nell'Apocalisse. E Michele, il nome Michele, vuol dire il Dio potente, la forza di Dio, il braccio di Dio. Allora, l'inizio e la fine della storia sono sotto questo segno della potenza, della forza, della lotta. Comincia bene e finisce bene, perché il più forte in questa battaglia è Dio, questa è l'idea che sta dietro a Michele. Poi c'è un altro angelo che è Raffaele, che compare nel libro di Tobia e poi anche un'altra volta nell'Apocalisse, ma sostanzialmente nel libro di Tobia, dove la sua funzione fondamentale è che racconta un sacco di storie, mente spudoratamente per tutto il libro. sulla sua identità, su chi è, su cosa fa, eccetera, eccetera. In compenso, però, nonostante menta tutto il tempo, fa compagnia al viaggio di Tobia, gli è compagno di viaggio, e cura la cecità del padre di Tobia, guarisce la cecità. Allora, all'inizio e alla fine della storia c'è la potenza di Dio. Nel durante c'è la compagnia di un viaggio che cura e che mente. Raffaele vuol dire Dio guarisce, Dio cura, Dio guarisce. E poi c'è questo terzo che è Gabriele. Gabriele compare un paio di volte e fa il messaggero di professione, parla, già spiega. Gabriele vuol dire Dio parla. I nomi sono assolutamente tautologici, cioè dicono quello che fanno. Solo per noi sono dei nomi propri, perché la loro formulazione è ebraica, per cui per noi Gabriele, tra l'altro nella tradizione, è diventato un nome. Di per sé questo angelo si chiama Dio parla, Raffaele si chiama Dio cura e Michele si chiama Dio è potente. Cioè, dicono, il loro nome dice quello che fanno, è un nome fasullo, no? Allora, questo spiega. Compare pochissimo, solo in alcuni punti molto, proprio molto drammatici. Noi di solito conosciamo solo questa presenza di Gabriele. Come a dire, Dio comincia bene la storia, la finisce bene, nel frattempo mente e ogni tanto si spiega, ma raramente. Questo sarebbe l'andamento delineato dai tre arcangeli. È vero che mentendo guarisce e fa compagnia, che di per sé è una bella cosa, visto i tempi oscuri in cui ciascuno di noi poi si trova a vivere in alcune frangenti della sua vita. Ma, come dire, per esempio, una delle nostre pretese normali rispetto alla fede, che è che la fede ci faccia capire, proprio non c'è un angelo designato, non c'è nessun angelo che spiega, nel senso che insegna, che chiarisce. Gabriele ogni tanto, ma in genere poco, come vediamo adesso nel racconto dell'Annunciazione, in realtà non spiega, afferma, che è un po' diverso. Noi di solito chiediamo a Dio che ci spieghi, dunque lui non ci manda angeli. Questo è il motivo per cui noi non incontriamo mai gli angeli mediamente. Perché il bersaglio che poniamo per la salvezza è totalmente sfasato rispetto al paradigma che la scrittura ci dà. O meglio, per tradurre al di là del genere letterario sulla faccenda degli angeli, gli angeli rappresentano nella scrittura la presenza di Dio a fianco al suo popolo, il suo prendersi cura del popolo, comunque. Per questo, ad esempio, la tradizione medievale ha inventato questa cosa che io trovo assolutamente deliziosa degli angeli custodi. Come a dire che ognuno di noi è pensato personalmente, cioè c'ha proprio uno appiccicato dietro la schiena che si occupa di lui e di nessun altro. Un pensiero privilegiato di Dio è l'angelo custode. E questo ad esempio è uno dei motivi per cui io trovo bellissima questa che era un'antica abitudine medievale e che secondo me bisognerebbe proprio riprenderla, cioè che per gli amici, cioè tra amici, tra persone a cui ci vuole bene, si pregavano gli angeli custodi l'uno dell'altro. Cioè ci si mette dal punto di vista del pensiero privilegiato di Dio per quella persona, che mi pare veramente di una... non so, di una squisitezza come posizione notevole, no? Allora, gli angeli sono il pensiero quotidiano di Dio per ciascuna realtà vivente, no? E dicevo, il Medioevo ha inventato questa figura degli angeli custodi proprio per dire questa cosa. Se è così, la presenza di Dio rispetto alla storia è una presenza potente nell'inizio e nella fine. Cioè, si capiva nella sua testa come doveva andare la storia e alla fine si ricapirà. Dio è potente. Nel frattempo è una presenza menzognera e curativa, e chiunque abbia mai voluto bene un po' a qualcun altro, chiunque, sa benissimo che la verità di un affetto non passa per la verità materiale delle parole, anzi che molto spesso per poter dire la verità di un affetto occorre mentire sulla materialità, ma per poter essere curativi di fronte alla ferita di un altro, medici della ferita di un altro, bisogna passare per una verità che è una verità soggettiva, che non è una verità materiale. Allora, nel corso della storia la presenza di Dio è la compagnia curativa e menzognera, e ogni tanto, raramente e di solito mai secondo i nostri criteri, Dio parla. Succede 3-4 volte in 4.000 anni di storia della salvezza, dunque fate il rapporto alle nostre vite. Questo è per spiegare perché a questo punto, in questo Kairos della salvezza specialissimo, c'è l'angelo Gabriele. Quando Dio parla come parla nella creazione, sia la luce e la luce fu. Dio non fa mai delle constatazioni, Dio crea, noi constatiamo, Dio parlando crea una realtà. Allora, l'angelo Gabriele non spiega ciò che già esiste, dice facendo esistere, è un'altra roba. E dunque, entrando da lei, disse: ti saluto, o piena di grazia. Ci sono biblioteche intere su questo versetto, per via del problema che c'è nel greco, che insomma, è una parola strana, vi rimando a una serie di possibili letture, se qualcuno vuole dopo vi do tutta la bibliografia, fino a Beniamino Placido, che cita in uno dei suoi, citato in uno dei suoi articoli e nel librino La televisione cagnolino, uno studio di Ignace de la Poterie su questo versetto, cioè per dire come è veramente uno dei versetti più studiati della scrittura, questo Kairos Kairitomene, è proprio un classico, tra l'altro è un classico di tutti gli esami di greco biblico, è un classico, cioè è un luogo, no? Su cui ci sono centinaia di migliaia di volumi scritti. Detto ciò, che cosa vuol dire questo ti saluto pieno di grazia? Vi faccio un breve riassunto, non di tutti i migliaia di libri che non ho letto, ma insomma almeno di quelli che ho letto. Noi siamo talmente abituati a pensare a questa storia della salvezza dal suo fondo, cioè dalla nostra assestata posizione di cristiani che sanno già come va a finire, che credono che Gesù è il figlio di Dio, che è risorto, bla 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 bla, no? Che questa cosa per noi è, come dire, un pezzo inutile di Vangelo, cioè fai complimenti alla Madonna, di cui, come dice San Bernardo, mai non è detto abbastanza, dunque fa benissimo questo angelo a dire a Maria una cosa bella, punto, fine della trasmissione, cioè non ci riguarda minimamente questa questione. Questo è il modo in cui leggiamo normalmente questo versetto, no? Ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te. Al massimo lo usiamo per appoggiare la nostra devozione mariana, cioè, come l'angelo anche noi diciamo meraviglia di Maria. Il che va benissimo, ma di per sé non sposta un accidente della nostra esistenza. Cioè, cosa mi dice su di me, no, questa cosa? Allora, la questione qui invece è diversa. L'angelo parla, dicevo, come parla Dio. Dunque il problema non è se Maria o noi siamo o non siamo pieni di grazia. Il problema è che dopo il saluto dell'angelo lo siamo. L'angelo fa di Maria una donna ripiena di grazia. La parola di Dio fa di noi efficacemente persone piene della grazia di Dio. Ogni volta che noi leggiamo questo versetto, noi siamo pieni di ogni dono di grazia di Dio, perché il Signore è con noi. Perché ciò che l'angelo dice si compie, è esattamente come la parola della creazione. Dio disse sia la luce e la luce fu. L'angelo dice ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te, e Maria fu ripiena di grazia, il Signore era con lei. E ogni volta che noi leggiamo la scrittura, questo mistero nella fede accade per noi. E giustamente, se è così, la reazione di Maria a questo punto si capisce è congrua. A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse tale saluto. Perché se quel versetto dice solo «Ah, come sei fortunata, brava, bella e santa Maria», non si capisce di cosa si turba lei. Nel senso che uno dice «Grazie del complimento», fine. Cioè non c'è da domandarsi niente. Ma se questa parola è la parola uguale a quella della creazione, giustamente l'essere resi pieni di ogni grazia perché qualcuno ci ama, minimo ti turba leggermente. E in seconda battuta immediatamente uno dice: oddio, e adesso che succede? Che senso ha sta roba? Cosa vuol dire? O se è sensato, uno si chiede: quando mi presenterai il conto? Cosa mi chiederai in cambio? Allora si capisce il versetto seguente, cioè la reazione di Maria a queste parole. Ella rimase turbata e si domandava che senso avesse tale saluto. Ok, ricordatevi dunque che in questo testo, nella unicità di questo avvenimento che nella storia accade una volta in Maria, madre di Dio e madre di Gesù dunque, e nella nascita di Gesù, ogni volta che noi leggiamo la scrittura nella fede, questa scrittura è vera per noi oggi. Dunque ogni credente, rispetto alla domanda che sa da fare una volta che si sta in un matrimonio con Dio, ha da essere Maria, cioè da generare in modo unico e irripetibile, in un kairos unico nella storia, Dio per il mondo, far nascere Dio, a partire dal fatto che ogni credente è pieno di ogni grazia. Maria resta turbata, il che dimostra che era una donna di buon senso, e l'angelo le dice: non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. E qui c'è sempre sulla stessa logica di lettura un problema grammaticale di traduzione. In italiano si dice perché, in due sensi della costruzione greca, in entrambi i sensi, e dunque noi qua non distinguiamo in quale dei due sensi è usato. Cioè per noi qui è un causale: non temere Maria, non avere paura, perché hai trovato grazia presso Dio. Aver trovato grazia presso Dio è il motivo per non avere paura. In realtà qui, proprio nella logica precedente, è esattamente il contrario. È un causativo, non un causale. Cioè, non temere Maria a causa del fatto, non avere paura di aver trovato grazia presso Dio. L'aver trovato grazia presso Dio è la causa della paura, non la causa della non paura. E l'angelo dice: non aver paura anche se hai trovato grazia presso Dio. Questo è il senso. Che esattamente a quel punto il testo ha una logica, se no veramente non ha una logica. La logica è: ti saluto o piena di grazia. Dunque la parola efficacemente rende Maria piena di grazia. Maria dice: oddio, adesso che vuol dire questa cosa? Cosa succede? Che senso ha? E l'angelo dice: non aver paura di aver trovato grazia. Ma non è un motivo per non aver paura, al contrario, è il motivo per cui Maria ha paura. La salvezza in genere in prima battuta è spaventosa. Solo pensata teoricamente è beautiful, come tutti gli amori. Solo pensati teoricamente uno dice: come sarò felicissima quando questa cosa accadrà. In realtà, quando uno si deve realmente giocare dentro un amore, gli piglia il panico. A tutti quelli che conosco, una settimana, 15 giorni, un mese prima di sposarsi, gli è venuta la botta di panico della serie: no, io sposarmi, no, non esiste, non sono io, è qualcun altro. Perché giustamente quando uno poi deve, cioè tutto l'armamentario intorno è abbastanza divertente, ma il giocare se stessi dentro un amore è paralizzante, è assolutamente spaventoso. E giustamente tutte le culture hanno inventato l'armamentario intorno divertente proprio per esorcizzare la paura di questa faccenda drammatica. E così funziona qui. L'angelo dice: non temere, perché hai trovato grazia presso Dio. E poi spiega, dove spiega sta tra virgolette, nel senso che non so bene cosa spiega. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e suo regno non avrà fine. Dunque la spiegazione è tendenzialmente più terrificante dell'inizio, nel senso che questa vergine promessa sposa, a questa vergine promessa sposa viene detto che avrà un figlio. il che di per sé è una grana discreta, e che questo figlio sarà chiamato figlio dell'Altissimo. E di costui si dice: sarà grande, chiamato figlio dell'Altissimo, il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Dunque non si spiega niente e si creano una serie di problemi in più, nel senso che il problema di un figlio destinato a diventare re non si sa come, e questa è la spiegazione, è tutta la spiegazione di per sé. Notate che Luca fa dire all'angelo: lo darai alla luce. Notatelo, perché vedremo che nel versetto dopo Luca fa un giochetto letterario molto carino, secondo me, molto, molto interessante e teologicamente molto significativo. Allora, che cosa si dice di questa cosa? Primo, un figlio. Era la domanda di 20 libri prima di Abramo. Per la serie le reazioni di Dio hanno tempi veloci. Abramo aveva chiesto un figlio a Maria, che tutto voleva tranne che un figlio, essendo una donna non sposata, viene promesso un figlio. Non mi chiedete come funziona, questo mi pare che sta dalla parte dell'ironia di Dio, cioè di una di quelle cose che io mi sono segnata sul foglio che chiederò dell'ultimo giorno, quando finalmente avremo spiegazioni, una di, sarà questa. Nel senso che non capisco perché che ci sia una distanza tra la nostra percezione della salvezza e quella di Dio, si capisce, Dio è Dio e noi siamo noi, dunque è normale che non collimino perfettamente, ma che siano sempre esattamente al contrario, questo mi pare eccessivo onestamente, però nella scrittura è così, cioè nella scrittura regolarmente, e si vede sempre che non è la cosa in sé che Dio non vuole, non è che Dio ce l'ha coi figli, ma Abramo che chiede un figlio da un'altra cosa, a Maria che tutto vorrebbe tranne che un figlio, viene preannunciato un figlio. E ci deve essere, come dire, un problema di rapporto con gli umani desideri, ma non so, lo lascio alla vostra riflessione. Questo figlio sarà chiamato figlio dell'Altissimo. Cioè, la situazione di paternità di costui è alquanto confusa. E giustamente, nel senso che evidentemente, come dire, è esattamente la situazione di confusione di Maria. Due righe dopo Maria domanderà: come è possibile, non conosco uomo. Cioè, è esattamente la cosa su cui Maria ha un problema. E l'angelo alza un polverone su questa faccenda. Costui sarà figlio della casa di Davide, come Giuseppe, l'uomo a cui Maria era promessa. Ma sarà figlio dell'Altissimo. Allora, la salvezza di Dio ha di solito una misura parente delle nostre domande, ma molto confusa. Cioè, sta dalla parte di dove noi abbiamo una domanda, una questione, ma in genere alza un polverone sulla nostra questione, non è mai una risposta diretta. Non risolve il problema linearmente come faremo noi. Ma, per esempio, come in questo caso, mette in discussione la paternità. Non so se avete mai realizzato, messo insieme due concetti che sicuramente sapete tutti, e cioè questa faccenda di Gesù che ha un padre putativo, ma invece poi è figlio di Dio, suo padre è Dio, eccetera, eccetera, e il fatto che Gesù, in Gesù noi possiamo dire di Dio padre. Quando pregate dite Padre nostro, non vi chiamo più servi, ma amici, eccetera. O San Paolo che dice: in lui siamo fatti figli, coeredi, eccetera, eccetera, no? Prima di Gesù noi non possiamo dire di Dio Padre, lo dobbiamo chiamare Dio. Dopo Gesù noi possiamo chiamarlo Padre. E su Gesù c'è tutta questa confusione sulla sua paternità. Allora, la salvezza di Dio come opera? Opera prendendo un pezzo della storia comune, in questo caso la paternità, che è evento che riguarda tutti, e facendolo esplodere, portandolo a un altro senso, così bene che per noi dire Padre nostro, dire che Dio è Padre, è scontato, ci pare un diritto. credo che nessuno di noi ha mai pensato che non sia un diritto dire padre rispetto a Dio. Anzi, quando Dio si mostra duro, noi diciamo, ma insomma, tu che sei padre dovresti comportarti un attimo più amorevolmente. Lo consideriamo addirittura un diritto, che di per sé è una follia. Nessuna religione nella storia di tutte le religioni ha mai usato questa cosa. Tutte le religioni possibili e immaginabili hanno pensato Dio in tantissimi modi diversi, ma nessuno ha mai osato pensarlo padre. Solo in Gesù Cristo si può pensare Dio come padre. Solo in uno che ha un problema con la propria paternità, in cui Dio ha operato una confusione sulla paternità. La salvezza che Gesù porta comincia da qui, eh? Comincia da farsi carico di una confusione per poterci dare una nuova paternità. Lui si fa carico della sofferenza, della fatica di una confusione, perché ciascuno di noi possa normalmente dire di Dio che è padre. Questo vuol dire questa spiegazione dell'angelo, eh? Allora Maria disse all'angelo, com'è possibile? Non conosco uomo. E qui c'è la nostra domanda, quella che andiamo ricercando in ogni brano. Come è possibile? Pensate ad esempio, Abramo chiedeva come potrò sapere. Mosè chiedeva come si chiama. Maria non dubita per niente che questo sia. Chiede una specificazione sulla modalità, non chiede un segno per sé. Vedete il salto di rapporto di cui parlavo. La sua questione è cosa c'è da fare su questa faccenda, non è non ci credo, eccetera eccetera, capite? E la cosa estremamente bella è che questa domanda è ancora una volta non un grande segno di assenza di fede, come noi spesso pensiamo ai nostri dubbi, ma il grande segno della fede, proprio perché Maria sta dentro un rapporto con Dio, chiede come è possibile. Proprio perché la parola di Dio in lei opera, dunque quando l'angelo dice ti saluto piena di grazia, lei è piena di grazia. Allora la sua questione è come è possibile, come si deve fare, che cosa c'è da fare. E qui ci sarebbe un lungo discorso da fare che per adesso vi risparmio, su imparare a vedere, a distinguere la qualità delle nostre domande. Per noi tutte le domande sono sempre dubbi, no? E in genere le viviamo tutte come abbastanza negative. Non tutte le nostre domande sono uguali. E ci sono domande indispensabili, come quelle del Salmo dell'altra volta, come cantare i canti del Signore, senza le quali non si sta dentro un amore. Senza parlare non si sta dentro un amore. E l'angelo risponde, lo Spirito Santo scenderà su di te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio, e fa tre. Ma la cosa interessante di questo versetto è questa. Maria è chiamata a dare alla luce, e l'opera di Dio è stendere la sua ombra. Noi siamo sempre abituati a pensare il contrario, no? Che noi esseri umani abbiamo dell'oscurità, e che Dio è luce, e dà luce, genera luce. Infatti per questo dovrebbe spiegare, no? E guarda caso, nel momento, nel kairos decisivo della salvezza, ciò che è chiesto a Maria e ciò che è promesso a Maria è esattamente il contrario. Lei darà alla luce, e ciò che farà Dio è coprire con la sua ombra. E questa è la grande opera del credente, stare sotto l'ombra oscura, confusa di Dio, per dare alla luce nella storia. Per esempio, in tutte le biografie dei grandi santi, nelle biografie dei mistici, eccetera, eccetera, questo è un tema costante. I santi e i mistici parlano sempre di sé come abitanti la notte oscura, dice San Giovanni della Croce, come quelli che su loro stessi non capiscono niente, che stanno sotto l'ombra, nel buio, e che con questo loro stato diventano riferimento per tantissima gente trae da loro un insegnamento spirituale, un chiarimento, un consiglio, una compagnia, una luce. E questa è la grande opera, abitare sotto l'ombra di Dio. E Maria sarà il prototipo di questo in tutto il Vangelo, no? A differenza dei, per esempio, degli apostoli, dei discepoli, eccetera, di lei Luca dice sempre che conservava le cose del suo cuore. La grande opera del credente è l'opera di 9 mesi di gestazione, di un oscuro parto nella propria carne, cioè di rimanere in sé, presso di sé, perché Dio generi vita, di custodire e far crescere, preparare a nascere la vita che Dio ha generato. Questa è la grande cosa da fare. Ma allora capite perché, ad esempio, all'inizio, i primi 2 versetti fanno tutta questa descrizione di quello che chiamavo il bersaglio della salvezza. Perché se uno non ha uno spazio dentro di sé, una conoscenza di sé, della propria vita, della propria storia, una padronanza, una disciplina su di sé, non può custodire dentro di sé una vita fino a che sia matura per essere data alla luce. La grande opera è fare nascere la vita che Dio genera. E questa è un'operazione di ombra, di interiorità, di ombra qui non tanto detto in senso evangelico, ma detto proprio come lo dicono gli psichiatri junghiani. Cioè è un'operazione di interiorità, noi diremmo, di non efficienza, di non fare, di non, è un'opera di essere. Infatti questa è la grande opera complessa del credente. Abitare l'ombra di Dio, rimanere nell'ombra di Dio, perché Dio possa concepire una vita e perché questa vita sia accudita, fatta crescere, no? Sabato facevo questo esempio, tutte queste mie amiche così che hanno avuto il primo figlio passano i primi 6 mesi a rompere le scatole a tutti gli amici con descrizioni dettagliatissime di tutto ciò che gli succede, no? Perché l'atteggiamento tipico di una donna che aspetta soprattutto il primo figlio è che si studia tantissimo, no? Continuamente, soprattutto nei primissimi mesi, quando ancora non è evidente, no? Le trasformazioni fisiche della gravidanza non sono ancora così evidenti, almeno quello che mi pare di aver visto nelle mie amiche è che si fanno il monitoraggio di se stesse, del proprio corpo, costantemente, no? per cogliere i segnali di questa cosa, che sanno che è così, ma che uno non ha la percezione, no? È assolutamente tipico in questo, in genere, è l'atteggiamento dei padri, no? Che per quanto moderni, interessati, compartecipi, responsabili, eccetera, eccetera, di solito capiscono di aver avuto un figlio quando ce l'hanno in braccio, nel senso che non ha una materialità per loro tutta la vicenda, no? È proprio un diverso rapporto fisico, personale a questo evento, no? Allora, l'atteggiamento del credente sta dalla parte dell'atteggiamento di donne che aspettano un primo figlio, no? Della cura a volte stressante per gli amici, come dire, nel senso che parlano solo di quello, della cura proprio puntigliosa, dello studiare ogni segno del mutamento di sé e dell'ossessione a mangiare bene, fare le cose giuste, non fumare, non prendere caffè, eccetera, eccetera, no? Per curare questa vita. per farla crescere, per pesandosi 3 volte alla settimana, tutti questi riti che poi ognuna si inventa nell'occasione, no? Cioè nell'assoluta totale dedizione a che questa vita sia visibile, credibile e possa crescere. Ecco, questo è l'atteggiamento del credente nel kairos della salvezza, no? Questo è ciò che ci è chiesto di fare, sotto l'ombra di Dio. La salvezza di Dio si presenta in genere in modo confuso, come un'ombra, in genere, come dicevo, con una grande distanza dalle nostre domande. E ciò che chiede alla domanda come è possibile, ciò che l'angelo risponde è: l'ombra dell'Altissimo sarà su di te. Dio concepisce la vita, non la concepiamo noi. La nostra vita nuova è la vita nuova di tutti quelli che abbiamo intorno, della storia e del mondo. Dio la concepisce continuamente e il nostro compito è darla alla luce, mai prematura, perché rischia la morte, bisogna conservare proprio. Vabbè, spero di avere spiegato. E poi l'angelo dà una specie di segno più o meno, dice: vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio, e questo è il 6° mese per lei. Torna l'inquadramento che dicevo. Che tutti dicevano sterile, nulla è impossibile a Dio. È come se l'angelo alla fine di questo, così, di questa parola creatrice si riagganciasse alla storia materiale, no? Si parte dal 6° mese di Elisabetta, dalle vicende della storia. Dalla vita degli esseri umani c'è questa parola creatrice di Dio che genera la grande novità, e poi che cosa succede? La grande risoluzione, il mare aperto, i cieli aperti? No, niente, no? Di per sé non succede ancora niente, no? Ci andranno altri 30 anni di vita privata di Gesù prima che cominci a succedere davvero qualcosa. Quello che succede è che l'angelo riaggancia di nuovo la connotazione cronologica. Questo è il 6° mese per Elisabetta. Cioè riporta esattamente da dove era partito. Come se nella storia non fosse successo ancora niente. Niente di visibile. E poi c'è questa frase: nulla è impossibile a Dio. Versetto che tutti citiamo regolarmente, in genere usandolo come beautiful. Cioè nel senso che nei momenti di disperazione radicale, eccetera, eccetera, uno dice: nulla è impossibile a Dio, e poi si incavola da bestia con Dio perché comunque le cose non accadono, no? E mi pare però che adesso, cioè con questo tipo di lettura, avendo percorso un attimo più pazientemente questo brano, forse si può capire un attimo meglio che cosa vuol dire nulla è impossibile a Dio, no? Che vuol dire, certo, che nulla è impossibile a Dio, vuol dire questo, non vuol dire altro, però questo non significa... Dunque Dio è a disposizione di tutte le impossibilità che noi desideriamo, no? Quello che sta dietro al versetto non è questo, no? Non è dunque potete chiedergli le cose più atroci perché tanto nulla è impossibile a Dio, ma sta dalla parte, appunto, dicevo, di questa parola generatrice di cui niente appare, che sta tutta ancora nell'ombra, di cui nulla si vede, no? E che è già una vita. Questo vuol dire nulla è impossibile a Dio, questo dice questo versetto. Dio non ha bisogno di una controprova nella storia. E credo sarebbe così abbastanza utile, forse bello e serio, provare a ragionare un po', se vi va, su questa faccenda, no? Su cosa vuol dire che Dio genera delle vite e su cosa vuol dire che in genere di questa vita ciò che Dio genera è l'ombra, non si vede niente. Allora Maria disse: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. La risposta è stracitata, tutti conosciamo questo versetto più o meno a memoria e di solito lo pensiamo legato a Maria e a tutta una serie di sensazioni un po', non so come dire, un po' tristi, no? Un po' da Maria come esempio di passività, no? di adeguamento passivo, no? Ma qui è tutt'altro che un adeguamento passivo, no? Ciò che Maria fa è esattamente il corrispondere ai primi due versetti di questo brano, no? Cioè, Maria dice: ecco me, con un nome, un futuro, un passato, una città, un luogo, ecco me, sono qua. Questo è il bersaglio della salvezza. Avvenga questa cosa. Se ci pensate bene, persino una risposta un po' presuntuosa, no? Come può un essere umano dire alla parola di Dio che lo raggiunge: avvenga di me come hai detto, no? Come se avesse una possibilità di scelta e potesse dire: non avvenga ciò che Dio ha detto, no? È così, è così. Dio ci mette perennemente nella condizione di poter dire: non avvenga la salvezza, se lo vogliamo fare. Noi possiamo sempre dire a Dio, perché Lui ce lo dà come possibilità: non avvenga questa salvezza. E la conclusione del brano è bellissima. E l'angelo partì da lei. È stupenda perché da questo punto comincia la vera storia del cristianesimo. Il cristianesimo è una storia di partenze. L'angelo parte da Maria, Gesù parte dai suoi genitori, poi Gesù parte dai suoi discepoli. C'è sempre qualcuno che parte. E in genere, come dire, partono sempre le sicurezze. Parte l'angelo che ha parlato, parte Gesù quando è risorto, cioè quando sembra che tutto sia tornato, che vabbè, oh, adesso finalmente è tutto a posto, c'è una partenza. Il cristianesimo è la storia di un assente. La Chiesa si costruisce sulla partenza di Gesù. Gesù dice ai suoi: se io non me ne andassi non potrebbe venire a voi il Consolatore. L'Eucaristia, pensate al racconto di Emmaus, i due discepoli riconoscono Gesù quando, allo spezzare del pane, quando sparì alla loro vista. I loro occhi si aprirono e lo riconobbero. L'Eucaristia nasce sulla partenza di Gesù. Il cristianesimo è questa storia di un'ombra, dell'ombra che lascia uno che è partito. Proprio della traccia, no? Della mancanza, del senso di assenza che lascia uno che è partito. Questa è la salvezza, per la parte che si vede nella storia, che dà il cristianesimo. Basta, penso che sia sufficiente. Se ci sono domande, questioni, se no... Noi abbiamo sempre questa sensazione che le risposte stanno dalla parte delle cose buone, giuste, vere, e le domande sono sempre questa cosa di incertezza, di dubbio, di negatività un po', no? Cioè noi abbiamo l'impressione che quello che conta sono le risposte, più o meno. Di per sé il cristianesimo funziona al contrario, quello che conta sono le domande. E dipende strettamente da quali domande uno si fa. Nel senso che le risposte è molto chiaro, dal punto di vista del Dio della Scrittura, è molto chiaro che le risposte le ha solo Dio. Noi al massimo abbiamo le domande. Bisognerebbe riuscire a, un po' alla volta, a farsi le domande, a fare le domande che non so, una di queste volte dicevo, che seducono Dio, no? Cioè che sono le domande della fede, no? Quelle domande che fanno sì che Dio si compromette con noi. E a imparare a riconoscere che questa è la grande opera, no? Cioè che questo è il positivo, è la grande bellezza del cristianesimo, no? È l'essere santi, il sapere fare a Dio le domande che creano in noi lo spazio, no? Non so come spiegarmi. Quando l'altra volta parlavo del Salmo 137, dicevo: se gli esiliati non si arrabbiassero domandando come cantare i canti del Signore in terra straniera, probabilmente non si sarebbero mai mossi, no? Allora, se uno arriva a farsi una domanda che lo muove, allora è salvo. E allora per la fede cristiana è santo. Se, quando Maria arriva a dire come è possibile, questo crea lo spazio a Dio, perché Dio possa operare, stendere la sua ombra e generare la vita nuova. Se Maria non avesse domandato niente, avrebbe veramente... Non domandare è chiudere lo spazio, no? Se noi pensiamo al cristianesimo in termini di sapere, allora è chiaro che l'importante sono le risposte. Più risposte uno ha, e più sa. Ma se noi pensiamo al cristianesimo in termini di relazione, in una relazione la vera questione è continuare a domandarsi, perché solo continuando a domandarsi si ha una possibilità di continuare a parlarsi. Se io non ho più nessuna domanda da fare all'altro, non ho più niente da dirgli prima o poi, perché non mi attendo da lui niente. Allora, per un po' affermo, e dopo un po' mi stufo di affermare, nel senso che l'altro cosa serve a quel punto, no? Allora, bisognerebbe riuscire a imparare a riconoscere quali sono le domande che in noi creano una possibilità di relazione rispetto a Dio, e dunque coltivarle. Cioè, proprio insistere, dilatarle, farne altre, lanciare la catena delle domande che creano una relazione con Dio, no? E non viverle negativamente come l'esperienza, ad esempio, di un dubbio, di poca fede o di colpevolizzandosi sul fatto di continuare a domandare a Dio, no? Se uno continua a domandare a Dio vuol dire che ha tanta fede, perché altrimenti avrebbe smesso di domandare, non si aspetterebbe più risposte o avrebbe cominciato a domandare a qualcun altro. Non so se è un po' più chiaro, no? Cioè, la domanda è veramente lo spazio di me che io apro all'altro, creandomi un'attesa dall'altro, no? Riconoscendo di avere un'attesa di qualcosa dall'altro. Questa è l'esperienza della creaturalità e dell'esperienza della dipendenza, ciò che ad esempio spaventa tanto nei rapporti, no? Nelle relazioni tra persone, in cui uno, quando si rende conto che si attende dall'altro delle cose, in genere si spaventa. Perché si rende conto che senza l'altro non riesci più ad andare avanti.
Ma se in una relazione, esempio stesso, è importante continuare a fare delle domande, perché le risposte che ci vengono da Dio, come dicevo prima, sono i nostri occhi confusi, sono difficili da capire. E perché ci preoccupa, non riuscire a capire? Tanto ci sono le domande.
Sono due questioni diverse. In parte ci preoccupa non riuscire a capirle, dunque comincio dalla seconda. Perché ci preoccupa non riuscire a capire? Per due ordini di motivi, secondo me, distinti, di cui uno fa parte dell'umanità, cioè ce l'abbiamo noi, ma ce l'avevano anche 10 secoli fa, e uno invece è culturale, cioè tipico del nostro tempo. Allora, l'ordine di motivi che fa parte dell'umanità, cioè quello che c'è sempre stato e secondo me ci sarà fino a, cioè dipende, teologicamente dipende dal peccato originale in sostanza, è che noi abbiamo paura. Gli esseri umani hanno paura. Poi questa cosa qua, tutte le culture si inventano le peggio cose, mentono, dicono che non è vero, inventano spiegazioni psicanalitiche, culturali, filosofiche, religiose, artistiche, ma la bieca verità è che gli esseri umani hanno paura. Allora, se io non capisco, in genere mi spavento. Questo è proprio... E questo è normale, dipende dal peccato originale. Paura, dolore, fatica sono le conseguenze del peccato originale di per sé. E quindi su questo uno deve farci un po' i conti, no? Fa parte di quella parte iniziale, no? Il nome proprio, la città, eccetera, eccetera, in cui uno deve sapere che la paura un po', poco tanto, ci frega sempre. Allora, deve mettere in conto, ad esempio, che di fronte a un'azione salvifica di Dio, in genere, un po' almeno ti piglia la strizza. Allora uno deve cominciare a fare i conti con questa cosa, sapere che sarà così, a non pigliarsi troppo sul serio, a trovare un po' di, per esempio, la compagnia della Chiesa che ti aiuta a confortarti un po' nella paura, queste cose qua. Il secondo motivo invece è culturale, e su questo si può lavorare di più, non so come dire, no? Ed è che noi stiamo in una cultura che ha mitizzato il cervello, che noi pensiamo sostanzialmente, inconsciamente, quasi tutti, che una cosa capita sia anche vera e fatta, e che una cosa non capita non sia vera e non sia fatta, o fattibile. E questo è falso, cioè, questo è biecamente un inganno della nostra cultura. Primo perché, ad esempio, se no, credo che il 99% dei bambini a questo mondo non sarebbe nato, o il 99% degli amori non sarebbero mai cominciati. Anzi, in genere qualcuno racconta di un amore sempre che non aveva capito, per un verso o per un altro. Cioè, le cose vere della vita non accadono perché noi le capiamo, eh? Questa è una menzogna della nostra cultura. Che noi capiamo o no ciò che Dio opera, di per sé non fa tanta differenza. Più uno capisce meglio è, tutto sommato, nel senso che si confonde meno, si spaventa meno, cioè, quindi uno ha da cercare di capire, Dio gli ha dato la ragione perché cerchi di capire. Ma non è l'unica cosa da fare. Noi abbiamo questa sensazione che l'unica cosa da fare rispetto a Dio sia capire. Non so come dire. Quindi se non capiamo ci pare che non facciamo niente. Questo è falso. Come in qualsiasi amore, capire ha un suo ruolo, certamente. E soprattutto in alcuni momenti può essere decisivo. Cioè, ci sono momenti in cui dice fermi tutti, adesso dobbiamo proprio capire. Parliamo finché abbiamo capito qualcosa, perché questa questione qua è decisiva, ad esempio, no? Ma non è l'unica cosa da fare, perché se uno solo capisce, un amore muore molto rapidamente, se l'unica cosa che fa è capire, perché poi c'è stare, ascoltare, esserci, compromettersi, cioè c'è tutta una serie di altre cose che uno mette in gioco di sé e in genere le capisce dopo che le ha fatte. Allora, questo è perché ci preoccupa tanto, secondo me, non capire. La prima parte me la sono scordata nel frattempo.
No, se il nostro deve essere un rapporto, che una relazione con Dio, che sono importanti le domande, chiedevo perché Dio risponde in questa maniera confusa.
Perché Dio risponde in questa maniera confusa? Non lo so, cioè quello che dicevo prima. Questo, per quello che ne capisco io attualmente, fa parte dell'ironia di Dio, che appunto io non mi spiego molto, nel senso che ho questa sensazione che se lui si spiegasse un po' più chiaro per noi sarebbe un po' più semplice, come sensazione generale ce l'ho. È una costante, nella scrittura è sempre così, quindi probabilmente a essere un po' più bravi di me si troverebbe anche come funziona questa cosa. Pare che uno dei modi che Dio ha è quello di confondere le idee. Non so, forse ha uno strano senso dell'umorismo, non so, cioè proprio onestamente non so, però nella scrittura è testimoniato che è così, cioè che fa sempre così, ecco, che ha sempre fatto in questo modo, no? Forse uno dei modi per farci sperimentare un po' meno in modo da ciarlatani, insomma, un po' più seriamente, forse uno dei modi per farci sperimentare la differenza, no? Per ricordarci la distanza che c'è, no? Che non è su misura per noi, no? Ma che lui è altro in qualche modo, no? O forse, come sostiene una mia amica teologa, anche lei, secondo lei è un'arte seduttoria, cioè nel senso che se fosse tutto chiaro uno ci perderebbe subito gusto, no? Invece ti incasina le cose in modo che ti tira sempre più dentro a questo rapporto, no? Comunque ha aperto un concorso per trovare una buona spiegazione. Buonanotte.